5 minuti in un nido di bambini dove sono accolti i figli di madri operaie vi diranno meglio di ogni parola l'alto valore sociale e umano dell'azione che l'opera maternità ed infanzia svolge in ogni parte d'Italia.
In Italia siamo sempre in inverno. E ovviamente non sto parlando di temperature, ma di demografia, di popolazione. Abbiamo sentito spesso, da più parti, la triste, tristissima metafora dell'inverno demografico, riferendoci alle nascite in Italia. L'attuale popolazione italiana è di circa 59 milioni e probabilmente scenderà a 58 milioni nel 2030 e a poco più di 47 milioni nel 2070. L'Italia, insomma, si sta svuotando. Ma queste sono soltanto stime, non possiamo nemmeno prevedere realmente che cosa accadrà. E non escluso nemmeno che i dati saranno anche peggiori.
Celebrazione della maternità ed infanzia a Roma. Le coppie più prolifiche d'Italia si recano a rendere omaggio al milite ignoto.
Qui veniva consegnata, durante una cerimonia fascista, la famosa medaglia d'onore per le madri di famiglie numerose. Peccato che poi gli venne dato il nominio di medaglia della coniglia. Ma sappiamo che, secondo il diritto della famiglia fascista, la donna era considerata al pari dei figli minorenni, poteva addirittura essere picchiata a scopo rieducativo.
Italia di domani, che vogliamo, ha detto, sempre più forte, prospera e rigogliosa.
Quello che sappiamo già oggi è che esiste un fenomeno che dipende anche dalla scarsità di nascite. E dico anche perché ci sono altri elementi che sicuramente influiscono, e poi li vedremo. Questo fenomeno è l'abbandono dei territori interni del nostro paese. Interni, cioè tutti quei territori che si trovano lontani dalle coste e lontani dalle città, piccole o grandi che siano. È un fenomeno di cosiddetto spopolamento, che col passare del tempo porta al completo abbandono di quei territori. E sono territori importanti, sono paesi e paesini di cui l'Italia è ricca, ricchissima, e ognuno di loro, in modo diverso, sono stati portatori di tradizioni, di dialetti, di accenti, di piccole e grandi storie che poi, in fondo, sommate fra loro, hanno costruito la storia generale dell'Italia intera. Senza questi territori, insomma, l'Italia non sarebbe l'Italia. Poi c'è un altro fenomeno collegato a questo, che è lo spopolamento del sud dell'Italia. Nel mio documentario, intitolato appunto Sud Italia, con due D, ho cercato di ripercorrere un po' di storia e un po' del presente, per cercare in qualche modo di capire i motivi che spingono oggi, come da sempre, i giovani a partire, a cercare la propria realizzazione non al sud, dove sono cresciuti, dove magari hanno studiato, ma più a nord o magari addirittura all'estero. Negli ultimi 10 anni, oltre 1 milione di persone hanno lasciato il sud per trasferirsi altrove. Una specie di esodo che ormai nemmeno contiamo più, nemmeno ci accorgiamo che si tratta di tante, tantissime persone. Sono riuscito a raggiungere al telefono Battista Sangineto. Lui è un docente di archeologia del paesaggio all'Università della Calabria, a Cosenza. Una prima domanda che volevo farle è: che cosa intendiamo per territori interni?
Difficile domanda, perché la risposta è piuttosto complicata, non è semplice da dare, perché di territori interni ci se ne occupa da almeno gli anni 50, cioè da quando Mario Rossi Doria scrisse un famoso libro su l'osso e la polpa, intendendo per l'osso quei territori dell'Italia appenninica e preappenninica che erano sostanzialmente l'osso del nostro paese, e la polpa invece erano le aree pianeggianti, le aree nelle quali si poteva praticare un'agricoltura più intensiva, ma anche dove nella maggior parte dei casi stavano le città, le industrie, i porti, le ferrovie, mezzi di comunicazione più veloci e più efficienti, perché l'Italia ha questa conformazione geomorfologica straordinariamente unica che la rende però anche straordinariamente difficile da abitare, bella anche dal punto di vista estetico. I suoi paesaggi erano ineguagliati fino a poco tempo fa.
In che senso ora lo sono un po' meno? Che cosa è cambiato?
È cambiato moltissimo. L'Italia è uno dei paesi che ha subito, che ha il maggior consumo del suolo in percentuale nell'Occidente, in Europa di sicuro e probabilmente in tutto l'Occidente. Pensi che noi abbiamo ancora una legislazione, per esempio, sull'urbanistica che è del 1942. Fu solo parzialmente modificata da una legge che in un qualche modo salvò il salvabile solo nel 1967 da Giacomo Mancini, che era ministro dei lavori pubblici, un cosentino socialista, che fece una legge che si chiamava e che si è chiamata legge ponte, perché avrebbe dovuto fare da ponte fra la vecchia e una nuova che però non fu mai fatta. Quindi noi abbiamo un territorio che è sempre più aggredito dalla speculazione edilizia, sempre più aggredito dalla impermeabilizzazione dei suoli, di consumo di suolo. E per questo era un paese nel quale i paesaggi erano un insieme di natura modificata, abbellita, addolcita dall'uomo, dalla mano dell'uomo, che per secoli, per millenni ha modificato le nostre campagne, le nostre colline, ha addolcito i danni provenienti dagli insulti naturali anche, no?
Eppure questo territorio, diciamo violentato per poterci costruire su case, capannoni, eccetera, adesso viene praticamente abbandonato.
Io penso che ci siano delle ragioni storiche che ormai si è messo in moto già da alcuni decenni. E uno di questi è l'emigrazione dalle aree interne, dalle aree meno sviluppate anche da un punto di vista agricolo, che erano le aree del sud Italia in particolar modo, dalle quali sono andati via milioni di persone negli ultimi decenni, e venivano quasi tutte dal mezzogiorno, da questi paesi e da questi territori interni, del sud Italia.
Poi dagli anni 50, nonostante la cassa del mezzogiorno, molte persone sono andate a nord perché lo sviluppo dell'industria del nord le ha richiamate. Dall'Unità d'Italia ad oggi più di 35 milioni di italiani sono partiti, e la maggior parte di questi 35 milioni sono proprio meridionali.
Quelli che non vanno all'estero, non vanno a nord, nella maggior parte dei casi si inurbano anche loro, ecco.
Quindi con un ulteriore svuotamento dei territori interni, fondamentalmente.
Territori interni, sì, questa è la triste realtà.
Lei da calabrese poi ha studiato a Siena e poi da Siena è tornato in Calabria, e insomma vorrei collegare la sua esperienza personale alla domanda del perché ci si spinge sempre più a nord per la propria realizzazione, al netto di quello che ci siamo già detti ovviamente.
Io sono andato al nord perché non ho visto l'ora di andarmene da una piccola città del mezzogiorno, perché volevo avere anche una vita diversa da quella che avevo. Sì, perché qui il punto è questo, che uno che ci si sente cittadini se si riesce a partecipare al governo della città, se si riesce ad incidere in un qualche modo nell'organizzazione e nel governo della città, e ci si identifica nella propria città quando questo avviene, quando c'è anche un rapporto, come dire, sentimentale con la propria
certo,
la propria città, con il proprio paesaggio, con i propri luoghi, ecco.
Siamo ormai abituati, e quasi è scontato, che un giovane del sud, dopo aver magari studiato fino a laurearsi, molto probabilmente si sposterà a nord o all'estero. Il fenomeno si è talmente consolidato che ormai lo abbiamo interiorizzato, lo abbiamo accettato, lo abbiamo fatto nostro.
Milano li affascina. È la città dell'industria. È un immenso cantiere che può dar lavoro a chiunque abbia buone braccia e una gran voglia di lavorare. E loro, i meridionali, ne hanno tanta di voglia di lavorare. E tanto bisogno hanno di trovare un lavoro.
Siamo a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Non vi suona un po' come per dire «Forza meridionale, a Milano c'è spazio per tutti, andateci a lavorare». Una sorta appunto di normalizzazione dell'esodo, una specie di accettazione collettiva con lo Stato che incentivava le partenze, da una parte, e dall'altra incentivava gli abitanti del nord ad accogliere queste persone del sud, dipinte come persone dalla grande volontà di lavorare. Bisognava andare a nord a produrre, bisognava raggiungere il nord per farlo crescere. Era lì infatti che erano nate e si erano sviluppate le prime vere grandi fabbriche italiane e dove si stavano sviluppando sempre di più. Dicevamo prima che questo fenomeno si è talmente consolidato da oltre 100 anni che ormai lo abbiamo interiorizzato, accettato e fatto nostro. Ed è questo un cambio culturale non di poca importanza. Probabilmente in passato, negli anni 50 e 60, partire per il nord significava spezzare un legame con la propria famiglia e creare una sorta di lacerazione, una lacerazione dolorosa. Anche oggi è così, ma qualcosa nel profondo della cultura è cambiato. Per una famiglia di 60 anni fa, dire che il proprio figlio o la propria figlia si erano trasferiti al nord significava forse avere una specie di macchia in famiglia, una colpa, un senso di colpa, quello di non essere riusciti a trattenere i propri figli a casa, di non essere riusciti a garantire l'unità della famiglia. Oggi invece si pone quasi nella maniera opposta, si è, diciamo, orgogliosi che il proprio figlio sia a Milano, a Roma, a Genova, a Torino, perché significa aver raggiunto la possibilità per il proprio figlio di realizzazione.
La chitarra? La chitarra? Ma hanno fottuto la chitarra? Nessuno ha visto niente? Stanno fottuto... Non avete visto... Cioè, sono entrato un minuto. Non avete... Ecco, questo è il sud. Questo è il sud. Questa è l'obertà. Questo è il motivo per cui voi non crescerete mai. Ma io me ne vado da qui. Io me ne vado a Milano. Terroni di merda.
C'è stato un cambio culturale vero e proprio, proprio all'interno della famiglia. Se mio figlio va al nord significa che sta facendo strada. E questo dona una specie di lustro, che evidenzia una specie di stato di benessere. È forse anche vero che la tecnologia dei cellulari oggi ha accorciato enormemente le distanze. Ci si parla, ci si vede a distanza. Non c'è più la lettera scritta che doveva viaggiare per giorni e giorni prima di raggiungere il destinatario. Non c'è più la telefonata interurbana di qualche decennio fa che costava molto di più di quella urbana. Ve la ricordate, la telefonata interurbana? So che l'automobile non è il mezzo più ecologico da usare, ma purtroppo devo assolutamente raggiungere Tonia Peluso. Lei si trova a Napoli, è napoletana ed è una sociologa. L'ho conosciuta mentre stavo scrivendo e studiando per il documentario Sud Italia. Lei mi aveva dato molti spunti di riflessione per costruire la narrazione e soprattutto per dare un senso ad alcune cose di cui ho parlato nel documentario. Quindi sono più che sicuro che può aiutarmi anche in questo. Grazie Tonia per il tuo tempo e per questa chiacchierata. Tu sei una sociologa, sei napoletana, scrivi libri, fai formazione. In questo periodo che stai facendo qui a Napoli?
In questo periodo continuo a fare formazione, ma ho aggiunto un corso che è proprio carino, molto bello, perché riguarda la formazione professionale di giovani parrucchieri. Sono tutti ragazzi molto giovani, dai 15 ai 19 anni. E la cosa che più assurda, possiamo dire, cioè che mi ha più stupito non appena li ho conosciuti, è stata una frase che è tornata a più riprese, che era: ma io voglio fare il parrucchiere, perché devo fare sociologia? Perché devo studiare? Io non ho studiato neanche a scuola. Ed è un concetto con cui molti ragazzi ragazzi del sud molto giovani si scontrano spesso, cioè quello dell'inutilità di uscire al di fuori di quello che già conoscono, l'inutilità di mettersi alla prova e acquisire nuove conoscenze, di formarsi realmente un tantino al di sopra di quello che credano la società richieda loro.
Cioè è una questione fondamentalmente di mentalità.
Io la definisco una mentalità rendevole. Ovviamente la definisco in questa maniera senza alcun intento giudicante, anzi al contrario.
E perché di questa mentalità arrendevole, come la chiami tu? Perché c'è questa mentalità, secondo te?
E perché c'è? Perché c'è una bella domanda. Una domanda che a mio avviso ripercorre un po' la problematica reale del lavoro, del divario, no, lavorativo tra il sud e il nord. C'è perché noi purtroppo negli ultimi anni, e anche con questo fenomeno che si è reso ancora più accentuato e ancora più problematico, abbiamo fatto un errore, che è quello di andare a considerare solo la dimensione strutturale del problema, ossia c'è un divario da un punto di vista lavorativo, certamente, c'è un divario dal punto di vista della tutela ai lavoratori, certamente, c'è la mancanza di crescita professionale, assolutamente, sono dati oggettivi, concreti, però non abbiamo considerato quanto sarebbe necessario fare un discorso proprio di cambio di paradigma.
Di certo non è semplice fare il cambio di paradigma, anche partendo dalla visione che i meridionali hanno di se stessi, a volte coincide con quella che ha il resto dell'Italia, del meridione.
La visione è quella che qui nulla è possibile. Qui nulla è fattibile, dobbiamo per forza accontentarci, dobbiamo per forza arrangiarci. Non è possibile fare progetti, non è possibile coltivare passioni, a meno che non si è disposti a lasciare la propria terra e quindi andare via, andare a ricercare altrove quello che ci è negato. Questo genera mostri.
In che senso genera mostri?
E genera mostri perché distrugge i vissuti biografici sia di chi resta che di chi parte. Chi resta resta immobile, quindi resta fermo nella sua condizione. Sono veramente poche le persone che riescono a staccarsi da questa mentalità e di avviare dei percorsi diversi da quelli che poi possono essere quelli prestabiliti. E chi parte, parte con rabbia, con sofferenza, considerando di aver lasciato comunque dietro di sé una parte di vita in maniera costretta, no? Cioè questo senso di costruzione.
Nel documentario Sud Italia c'è una figura, che è la figura di Emilio, che sta per partire. Tu l'hai visto il documentario. La facciamo ascoltare anche a chi segue questo podcast e poi ne parliamo insieme.
Sono dei contratti a 4 ore, ma ne lavori 10, 12, oppure un contratto a tempo pieno 8 ore e te ne fanno fare comunque 14, con uno stipendio 1000 euro, 1200 euro, non di più. Però uno come me che ha famiglia e paga un affitto, con 1200 euro non vivrà mai. Potrà sempre indebitarsi. Però chi ha vissuto determinate situazioni può dirlo che non funziona niente, ma non funziona niente. Bisogna avere anche il coraggio di lasciare tutto e andare, perché non è facile. Però quando hai toccato il fondo, dici basta, adesso voglio dare io uno schiaffo morale a tutto il resto.
Da un lato Emilio dice delle cose reali. Ci sono dei contratti a 4 ore, ma ne lavori 10-12 e chi controlla? Quali sono le tutele al lavoratore in queste condizioni? Purtroppo è un problema reale. lo stipendio è di 1.000-1.200 euro, non di più, e chi ha una famiglia e paga un affitto non vivrà mai, potrà solo indebitarsi in questo modo, quindi non si vive, si sopravvive, ci si accontenta, ci si arrangia.
È un problema reale.
È ancora un problema reale, però il modo in cui lo dice ci dice molto di più. Emilio purtroppo non è solo sottopagato, non è solo non tutelato, ma è stanco. E questa stanchezza generalizzata ai giovani del sud, anche ai giovanissimi del sud, non permette di riflettere, di far venire voglia o di lasciare tutto da parte e andare via, o di accontentarti necessariamente di quel poco che si ha senza neanche provare a cambiare le cose.
Eppure appare evidente il fatto che le cose andrebbero cambiate.
Ma non è questo quello per cui noi siamo settati, soprattutto in una società come la nostra, liquida, mutevole, in continua trasformazione. Noi purtroppo viviamo al sud una condizione doppiamente difficile. Bauman, che è un sociologo che io amo, cito spesso, parla di modernità liquida, quindi di un mondo in continua trasformazione, un mondo in cui l'unica certezza appunto è l'incertezza, ma aggiunge anche che in un mondo liquido tutto sembra essere diventato possibile, c'è un ventaglio di possibilità che si spiega davanti all'individuo che è immenso. Noi siamo molto più liberi rispetto ai nostri genitori, sicuramente ancora più liberi rispetto ai nostri nonni, ma è una libertà che poi fa i conti con la realtà.
È una sorta di libertà apparente, diciamo, una libertà fittizia.
Se da un lato crediamo di poter essere liberi, di poter fare qualsiasi cosa, dall'altro non abbiamo le condizioni strutturali e le risorse concrete per mettere in atto qualsiasi cosa. Da lì viene appunto la staticità, l'arrendersi, l'essere fermi, il credere che tanto è inutile provare a cambiare le cose perché non cambieranno.
Quale credi che sia il meccanismo da rompere? Quello che io ho notato anche durante, diciamo, le riprese del documentario, ma anche da originario meridionale, sembra che manchi qualcosa che non riusciamo a percepire e ci nascondiamo spesso dietro una semplificazione, no? Un po' come dire, è una questione culturale, va cambiata la cultura, che è assolutamente importante ed è vero, però come facciamo a cambiare la cultura?
È una domanda molto bella, molto complessa. Come facciamo a cambiare la cultura? Dando innanzitutto alle persone gli strumenti per vivere in serenità. Dall'altra, quello che io credo sia veramente l'atto, come possiamo dire, sovversivo, innovativo, è coltivare l'immaginazione. Spingere le persone, i bambini, sin da piccoli, a tornare a sperare, a riacquistare la fiducia, e sono interventi che devono essere attuati veramente quando i bambini sono ancora molto piccoli.
Anche per evitare poi che una volta grandi bisogna per forza rinunciare a qualcosa. Ed è questa una cosa che mi piacerebbe parlare con te. La nostra società oggi ci obbliga a dover scegliere, soprattutto per i giovani meridionali, a dover scegliere se stare con la famiglia oppure andare a nord per realizzarsi.
Se da un lato si convive con la percezione di dover sempre rinunciare a qualcosa, e quindi magari avendo la famiglia al sud, il lavoro al nord, le origini al sud, il futuro da riimmaginare al nord, dovremmo cercare di capire a cosa vale davvero la pena rinunciare, quindi risettare i valori, le aspettative, ritrovare un senso diverso da quello che poi è il senso della vita incentrata sul lavoro, i ritmi frenetici. Si torna sempre ad un problema di fondo, che è quello del consumismo, della vita frenetica, della vita veloce, di standard lavorativi a cui bisogna adeguarsi, pur essendo lontanissimi da quelli invece del contesto da cui si proviene.
Tu, diciamo, da napoletana non hai mai sentito la necessità di andare via da Napoli?
sempre. Ecco, una risposta che non è lineare forse con quanto detto finora. Io da napoletana ho spesso sentito la necessità di andare via da Napoli ed ho sentito questa necessità perché vedevo, mi confrontavo con coetanei che mi sembravano essere sempre più avanti rispetto a me, rispetto al mio percorso di vita, rispetto a quello che stavo facendo. C'è stato un periodo, e forse è proprio quello in cui ci siamo conosciuti, in cui più che una idea era diventato un progetto concreto che stavo cercando di attuare, e poi le cose sono andate diversamente perché ho fatto un lavoro molto diverso, che è quello su cui forse bisognerebbe insistere, e ho cercato di capire quali fossero realmente le mie priorità. Quindi se realmente l'avere una carriera lavorativa tutta in salita, cioè, nella speranza, la speranza di avere una carriera lavorativa tutta in salita e con degli strumenti, con maggiori strumenti a disposizione rispetto a quelli che avevo in quel momento, o se il restare e provare a metterci in gioco nella realtà che, a cui appartengo, quindi il senso di appartenenza forse mi ha tenuta bloccata qui e mi ha spinta a mettermi in gioco qui. Proprio a volte c'è così tanta stanchezza che l'idea non è quella di costruire, ma è quella di ricominciare. Si va via per lasciarci tutte le spalle e per ricominciare in un contesto nuovo in cui tutto è ancora possibile e in cui non si è stati ancora delusi. Cioè, per me questo è il punto fondamentale su cui insistere. Anche chi deciderà di andare via per seguire il proprio sogno, per seguire una prospettiva di vita diversa, dovrebbe avere, dovrebbe poter partire con la sensazione che sarebbe potuto anche restare, che nessuno l'ha costretto ad andare via, perché appunto fa differenza sulle biografie individuali.